Dove sei finita, Vilma? Ti trovo in immagini sbiadite di un tempo che non c'è più. In cronache che raccontano la tua storia, chissà quanto vera. Raccontami, Vilma, cos'hanno in serbo i cieli per te? Ti ricordo in un sogno. Voglio liberarti dalle bugie. Tu però, dimmi dove sei finita. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Ogni volta che ci documentiamo sui casi che vi raccontiamo in puntata, qui a Demoni Urbani, una delle cose che sentiamo ripetere più spesso è: la vicenda assume rilevanza mediatica enorme, oppure i giornali sono ossessionati da questa storia, oppure ancora l'Italia tiene il fiato sospeso e attende nuovi sviluppi sull'omicidio. Dice, fai un podcast sui crimini, è normale. E in effetti è così. Però tocca riconoscere che con certe vicende esistono dei primati che segnano un prima e un dopo nella storia del crimine. Come accade per il racconto di questo episodio. Un dedalo ammagliante, un tunnel in giallo in cui non ci sono verità o menzogne. C'è solo un mistero senza misura. È morta. C'è poco da controllare. È dritta, a pancia in giù. I piedi, nudi, uniti. Il braccio destro è steso lungo il fianco. Quello sinistro, invece, sfreccia verso il cielo e preferisce adagiarsi nei pressi della testa. È una posa alla John Crawford, alla Greta Garbo. Lei, però, non è né l'una né l'altra. La sua fronte bacia la sabbia. Il mare capriccioso, intanto, passa e va. È l'11 aprile del 1953, siamo intorno alle 7:30. Il mare, la sabbia, sono quelli di Torvaianica, comune di Pomezia, a circa 38 chilometri di distanza da Roma capitale. È sulla spiaggia di Torvaianica che lei viene trovata. Sembra una Madonna all'incontrario. L'ha trovata un giovane muratore che si chiama Fortunato Bettini. Il ragazzo lavora nel cantiere di un villino in fase di costruzione. Sta per fare colazione guardando il mare. È lo stesso mare a guastargliela. Nota infatti qualcosa di singolare steso sulla riva. È lei. Fortunato l'ha intravista all'inizio da lontano, credendo magari che fosse un anomalo fagotto. Poi si è avvicinato sempre di più, realizzando che quel cumulo di vestiti e di corpo appartiene a una persona reale. La persona reale si chiama Vilma Montesi ed è una ragazza di Roma che quando muore ha 21 anni. È nata il 2 febbraio del 1932 e cresce placida nella capitale insieme al padre Rodolfo e alla madre Maria Petti. Con loro ci sono anche una sorella di poco più piccola che si chiama Wanda, un fratello di 17 anni e i genitori di Maria, i signori Petti. Una classica famiglia italiana di quegli anni, in cui i nonni vivono coi nipoti e il filo delle tradizioni si mantiene. I Montesi Petti vivono in un grande palazzo situato tra la via Tagliamento e la via Chiana, al numero 47, non distante da Corso Trieste. È una famiglia per bene, come tante nell'Italia della ricostruzione post-guerra. Gente umile, che si accontenta di mettere insieme il pranzo con la cena in un momento storico in cui non ci si può dare troppe arie. Tocca per sopravvivere essere italiani e brava gente, trovarsi un buon impiego, se sei maschio, e sposare bene e curare la casa e i figli che nasceranno, se sei una giovinetta. All'epoca lavorano anche le donne, sia chiaro, ma in maniera decisamente minore rispetto ai maschi. Lo so che a molti di voi all'ascolto potrà sembrare assurdo e ingiusto, ma il nostro paese è stato anche questo. Se digito su internet il nome di Vilma, mi appare una sua foto, un grazioso, intenso ritratto. Vilma Montesi è bella, bella di una bellezza antica che non esiste più. In molti diranno, e hanno detto, che è affascinante e formosa come impongono i trend dell'epoca, quando dive come Gina Lollobrigida sono su tutti i giornali, protagoniste dei film più amati. Eppure, non voglio suonarvi allusivo, in quello sguardo, secondo me, c'è di più. Gli occhi di Vilma sono grandi, non acquosi, circoscritti a un'espressione non furba, ma decisa. Le sopracciglia sono sottili, i capelli color ebano e ordinati. Chissà, forse per la foto. Le rotondità accennate dei tratti sono aggraziate, dolci, come le sue labbra. Vilma, e non lo dico solo perché non c'è più, ha un fascino mai banale. Capita nelle sere d'estate, quando mamma e papà sono già a letto, e i suoi fratelli e i nonni pure, che Vilma si affacci dal balcone di casa a respirare l'aria di Roma coi suoi polmoni di ragazza. Ispira. Prende tutta l'atmosfera possibile di quelle notti calde, anche se davanti a lei non ha il Colosseo o San Pietro, ma un cortile interno. Roma è magica, anche negli scorci più ordinari e nelle strade più zozze, e Vilma non può esserne la padrona. Ma può respirarla, pensando a un futuro che, a quanto pare, ha delle forme precise. Vilma respira a pieni polmoni quel po' di aria che Roma ti concede e pensa e ripensa a quel fidanzato che fa il carabiniere e che vive a Potenza. Lui si chiama Angelo Giuliani e le vuole tanto bene. L'idea di spostarsi così lontano dalla sua Roma la spaventa. Si immagina sposina, via da mamma, papà, fratelli e nonni, via dalla routine di quella città così gigantesca ma mai tentacolare. Chissà come sarà la nuova vita. La famiglia ha visto Vilma per l'ultima volta il 9 di aprile 1953, due giorni prima del ritrovamento della giovane. La mamma e la sorella sono andate al cinematografo a vedere un film di Jean Renoir, La carrozza d'oro, con Anna Magnani. Vilma Montesi, però, ha preferito rimanere a casa. Qualcuno sosterrà che non ama i film con la grande Magnani, altri invece che la Magnani le piace. A tutti piace Anna Magnani. È solo che non le va. Qualcun altro ancora, negli anni a venire, dirà che Vilma Montesi, in cuor suo, ha il desiderio di diventare un'attrice del cinema. La bellezza c'è. Quanto al talento, non c'è stato modo di scoprirlo. E non c'è modo di scoprirlo perché adesso ci spostiamo lì dove questa storia è iniziata. Sulla spiaggia di Torvaianica, dove una ragazza che si chiama Vilma Montesi giace a pancia in giù, a piedi nudi, col viso incollato alla sabbia, i marosi che le si infrangono addosso. Addosso ha un maglioncino di lana e una giacca appoggiata sulle spalle. Gonna non ne ha, borsetta neppure, scarpe, calze e reggicalze, men che meno. Come diavolo c'è finita lì? Quando nessuno la vede rientrare in casa, la situazione inizia a farsi seria, anzi drammatica. I Montesi Petti vanno in crisi. Carlo Lucarelli, in una bellissima puntata di Blu Notte, ricorda che il signor Montesi inizia a setacciare il Lungotevere, giungendo a un'amara e scorretta conclusione. Vilma si è suicidata. Come riportato ancora da Lucarelli, lo scrive anche in un telegramma spedito al ragazzo della figlia. Vilma Montesi, è morta sul serio l'11 aprile, quando ritrovano il suo cadavere a Torvaianica. La perizia necroscopica lo stabilisce. La giovane è morta annegata. Qualcosa però non torna, perché il 9 aprile, nel pomeriggio, la ragazza ha preso un treno per Ostia. È stata vista su quel treno da una donna che si chiama Rosa Passarelli. A Ostia Vilma ci sarebbe andata per fare dei pediluvi in riva al mare. Soffre di un eczema al tallone e questo tipo di abluzione è consigliata. Piccolo particolare. Ostia non è Tor Vaianic. Ci sono 20 chilometri di distanza. Qualcuno dirà, sono state le correnti. La famiglia intanto ha ricevuto la trista novella. Sono chiaramente sotto shock. Angelo Giuliani, il promesso sposo, corre a Roma, grida. Me l'hanno ammazzata. In questo sfogo, inconsapevole, si intravede la piega che prenderà il caso. Vilma intanto non c'è più. I suoi sogni si sono scoloriti. Non fa più parte di Roma. Non sono più visibili la sua bellezza, il suo essere una ragazza come tante, eppure speciale. Si arriva a una prima chiusura del caso. La perizia è chiara. La morte è dovuta ad asfissia da annegamento. Vilma Montesi, che quando è morta alle mestruazioni, si sarebbe sentita male, sarebbe svenuta e poi annegata, trascinata da Ostia Lido a Tor Vaianica. Tutto sembra chiuso, a pochi giorni dalla tragedia. Però è strano. Se una povera sventurata viene trascinata dalla corrente per tutti quei chilometri, non appare nello stato tutto sommato discreto in cui viene trovato il corpo di Vilma Montesi, con lo smalto ancora bello integro. E poi l'orario della morte. Per il medico che per primo controlla il cadavere, Vilma è morta circa 18 ore prima del suo ritrovamento, quindi il 10 aprile. Per i periti che coordinano l'autopsia, invece, sarebbe morta poco dopo essere arrivata al mare, quindi il 9. Ad ogni modo, tutti sembrano concordare. Si è trattato di una disgrazia. Se non fosse che tutto questo non convince. Non sono convinti i giornali, che vogliono vederci chiaro. Non sono convinti i familiari di Vilma Montesi. Loro sembrano ossessionati dal dettaglio del reggicalze. Ma che senso ha andare a fare un pediluvio con reggicalze se poi devi toglierlo? Magari davanti a tutti. Sono epoche in cui il corpo femminile troppo esposto al pubblico poteva dare adito a chiacchiere sceme sulla moralità di una signorina. Ci sono numerosi testimoni che portano la loro visione degli eventi che sono avvenuti dopo che Vilma ha lasciato Roma. C'è chi dice che sul treno Vilma fosse tranquilla. Una tata, invece, ricorda di averla vista in spiaggia con espressione dubbiosa, forse triste. Ma quello che sorprende la stampa e gran parte dell'opinione pubblica è la fretta. La fretta con la quale la polizia e la giustizia vogliono chiudere tutto. Cos'è? Vogliono forse nascondere qualcosa? E iniziano a circolare delle voci di puro corridoio. All'inizio sembrano macchinazioni, complottismi d'accatto. Ed è così che, di lì a poco, comincia a levarsi una voce. Pare che essere invischiato nel delitto sia il figlio di un politico di grosso nome. Si espongono giornali come Il Roma, di ispirazione monarchica, che dichiara «Vilma si trovava a Tor Vaianica il 9 aprile, con, appunto, un gagliardissimo rampollo». Poco dopo, siamo all'inizio di maggio del 53, un settimanale satirico che si chiama Il Merlo la tocca pianissimo. Sulle sue pagine disegna un piccione viaggiatore che tiene nel becco un reggicalze. E subito dopo, un settimanale comunista che si chiama Vie Nuove, il nome lo fa. Il figlio del politico sarebbe Piero Piccioni. Si spiega così l'allusione del disegno citato poco fa. Piero Piccioni è figlio di Attilio, uno dei nomi più in vista della Democrazia Cristiana, che all'epoca governa. Marco Cesarini Sforza, il giornalista di Vie Nuove che pubblica l'indiscrezione sostenendo che Piccioni, figlio, è indagato, decide di rimangiarsi quanto scritto dopo essere stato querelato. Il danno ormai è fatto.
E non è casuale.
Attilio Piccioni è uno dei più accreditati successori di De Gasperi alla guida del partito, oltre che vicepresidente del consiglio del De Gasperi 7, quando scoppia il caso. Che sia una macchinazione della stampa vicino al Partito Comunista, che all'opposizione vuole screditare uno degli alti dirigenti della DC attraverso il figlio? Quello di Attilio Piccioni è un ruolo strategico in un partito che si prepara alle elezioni del giugno del 53. A quel giro elettorale la DC torna a vincere, anche se il calo dei consensi è palpabile. Magari si tratta di una macchinazione temporanea, pensa Piero Piccioni, che i giornalisti chiamano Biondino nelle prime cronache, e che è nato nel 1921. È un artista, un musicista jazz, compone colonne sonore per il cinema. Ha anche un nome d'arte, Piero Morgan, e ha pure tanta paura. Quando i giornali, di sinistra, ma non solo, alludono e poi fanno il suo nome, corre dalla polizia, chiede spiegazioni, gli dicono di stare tranquillo, che non ci sono prove, che sono chiacchiere. Chiacchiere che però alla Democrazia Cristiana e ai suoi vertici, papà Attilio incluso, non piacciono. Non piacciono neanche un po'. La faccenda, ad ogni modo, sembra placarsi. Vero è che sono giorni di grande instabilità per la politica italiana, con governi che crollano in poco tempo, come peraltro accade al De Gasperi 8, che cade poco tempo dopo la vittoria del giugno 53. La DC punta tutto su un cavallo vincente, che si chiama Amintore Fanfani, che fa parte delle nuove leve democristiane e che si contende la guida del partito col più rodato Attilio Piccioni, che è un politico di razza, uno che sa manovrare le sorti del partito, almeno fino a quando il figlio Piero non si mette nei casini. Il 16 ottobre del 1953, un settimanale che si chiama Attualità fa lo scoop. Il giovane direttore Silvano Muto fa pubblicare un dettagliato resoconto, un articolo che si chiama Verità sulla morte di Vilma Montesi. In questo pezzo Muto, senza fare nomi, sostiene che Vilma Montesi frequentasse dei festini in località Capocotta, non lontano da Torvaianica. Festini in cui si fa sesso, si consuma droga, si beve tanto. Vilma al festino si è sentita male. Qualcuno, per evitare noie, l'ha mollata sulla spiaggia. Questi qualcuno sarebbero due signori, anch'essi senza nome. Un uomo molto ricco e pieno di amicizie importanti e un altro di ottima estrazione sociale. Insomma, Muto viene interrogato dagli inquirenti. Dice che non può fare i nomi di queste persone, ma coinvolge una signorina di Avellino che si chiama Adriana Concetta Bisaccia, che vorrebbe fare l'attrice ma si mantiene correggendo bozze, e che rivela di aver partecipato a un festino con Vilma Montesi il giorno della sua sparizione. Altri nomi però non vuole farne. Ha paura.
Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Il mistero si infittisce. Muto finisce a processo per aver condiviso notizie false. La DC trema. Che il figlio di Attilio Piccioni sia effettivamente coinvolto in questa vicenda dei festini? Ad aggiungere un altro po' di sonorità ci pensa un'altra donna. Si chiama Anna Maria Moneta Caglio. È arrivata nella capitale da Milano per fare l'attrice. Con sé porta una lettera di raccomandazioni del papà, che fa il notaio e che vanta una discreta esperienza politica nella Democrazia Cristiana. Se è l'ingenuità a caratterizzare l'ambizione di Vilma Montesi e della signorina Bisaccia di fare le attrici, con Caglio la faccenda è diversa. Con la sua R moscia e un fascino perturbante, Caglio divora presto le attenzioni di una stampa vorace e ossessionata dal caso Montesi. La scrittrice Camilla Cederna la definisce il cigno nero per via del collo lungo e degli abiti scuri che spesso indossa. Una femme fatale de noirtri, o meglio ancora, la risposta disillusa al candore con cui, magari, la povera Montesi si avvicinava al mondo del cinema. Caglio di attenzione ne suscita parecchia, soprattutto quando rivela di essere stata la compagna di Ugo Montagna, un marchese che ha una bellissima tenuta a Capocotta, tra Castel Porziano e Tor Vaianica. Una tenuta dove si organizzano anche i festini evocati da Muto e Bisaccia. A questi parti ci vanno nobiluomini, in grande spolvero o decadutissimi, ma anche politici, gente dell'alta società e persone del cinema. Anche compositori di colonne sonore, all'occorrenza. Biondini, se capita. La Caglio soffia malizia e indiscrezioni su un uragano che adesso è pronto a colpire. L'aspirante attrice lombarda, all'epoca dei fatti poco più che ventenne, è l'amante di Ugo Montagna, abbiamo detto. Un siciliano spregiudicato che ama la bella vita, molto più anziano di lei. I contributor definirebbero la loro una relazione tossica. Si lasciano, si riprendono, si fanno i dispetti. Ugo conosce tante persone che contano a Roma e questo risulta sempre utile a chi vuole sfondare nel cinema. Ma è anche un uomo disinibito, insaziabile, che trae godimento nello stare con una giovane donna ammagliante come Caglio. Secondo un rapporto dei carabinieri risalente ai primi anni 40, il Montagna è solito dare convegno, e cito, a donne di dubbia moralità allo scopo di soddisfare il piacere di personalità del mondo politico. È un rapporto in cui si soffre e si ama allo stesso tempo. A un certo punto, però, il cigno nero non ne può più e si sbottona, rivelando che Vilma Montesi è mancata a seguito di un malore dovuto al consumo di droghe nella tenuta Montagna. Durante un'orgia. E Piero Piccioni, figlio di Attilio, nonché super amico di Ugo, l'ha trascinata sulla spiaggia di Tor Vaianica, dove poi è stata ritrovata, insieme ai guardiani della villa. Il caso viene riaperto e poi, subito dopo, richiuso. È stata, per le indagini, una disgrazia. Tutto il resto è ciarlare. I ricordi della Caglio, mentre prosegue il processo al giornalista Muto, diventano però una svenevole compilation di scritti che arriva perfino ad Amintore Fanfani, al quale, dicono i cattivi, non pare vero di poter danneggiare il figlio del nemico di partito, Attilio Piccioni. Bisogna indagare ancora. E mentre il Piccioni dice ciao ciao ai suoi ruoli nel governo di Mario Scelba, dimettendosi nel 1954, la vicenda Montesi scoppia come non mai. Le memorie della Caglio finiscono in tribunale. Il caso viene riaperto ancora, pronto a trasformarsi nel processo di cui chiunque parlerà. Una storia che smaschera l'alta società romana, che rivela le crisi della classe politica. Una faccenda che ha al centro una povera innocente, a quanto pare traviata da chi conosce la realtà delle cose meglio di lei. Vilma Montesi da morta è vivissima. La ragazza del secolo. La DC vive una delle sue crisi più lancinanti. È il suo buon nome a essere al centro di illazioni, accuse, calunnie. I giornali non smettono di parlare di Vilma, della sua morte, dell'esistenza parallela che forse ha alternato a quella di brava ragazza. Spuntano chiacchiere, indiscrezioni, testimonianze. Perfino la sorella, Wanda, viene sottoposta a visite ginecologiche per capire se il suo imene e la sua rispettabilità esistano ancora. La reputazione di Vilma Montesi viene esaltata, poi messa in discussione. Siamo ben oltre la misoginia. Il territorio è quello dell'ossessione assoluta verso i dettagli più pruriginosi, per scoop farlocchi e poco attendibili. E pazienza se la ragazza è morta. Spunta che Vilma, forse, quel fidanzato poliziotto non lo amava poi così tanto. Forse non era poi una così brava ragazza. Il processo a Silvano Muto viene sospeso. Il nuovo giudice istruttore, Raffaele Sepe, crede che qualcuno abbia ammazzato la ragazza e vuole vederci chiarissimo. Altro che malore. Indaga e fa indagare. Studia il sottobosco e i personaggi collegabili alla vicenda. Dispone altre perizie che confermano la verginità della ragazza e soprattutto la sua morte a Torvaianica. I granelli di sabbia ritrovati nelle mutandine non sono della tipologia che si trovano a Ostia, ma appunto a Torvaianica. Le chiacchiere su piccioni e montagne ormai non le fermi più. Ci finisce di mezzo anche Saverio Polito, questore di Roma all'epoca dei fatti. Vicino ai due uomini, li avrebbe aiutati dopo la morte di Vilma a insabbiare la cosa. E anche Tommaso Pavoni, all'epoca dei fatti capo della polizia, avrebbe aiutato, secondo Lacaglio, Piccioni e Montagna. Si dimette nel marzo del 54 per evitarsi altre noie. Il casino pare non aver fine. Le storie della Caglio continuano a tener banco. Piccioni viene arrestato. Montagna si consegna alla giustizia con l'accusa di favoreggiamento. Quando un nuovo processo sembra alle porte, il messaggero sgancia un'altra discreta bombetta. Un coinvolgimento familiare, per la precisione, che scoppia quando lo zio di Vilma, Giuseppe, viene arrestato. Pare avesse una cotta per la nipote. Si indaga, ma si scopre che al massimo a Giuseppe piacciono le donne e che ha numerose amanti, anzi, come le chiamano i giornali dell'epoca, amiche. L'Italia però non è sazia, è avida di scandali e manco ci crede quando sbuca fuori un nome centralissimo nella vicenda, quello di Alida Valli. La diva del cinema, amata da Visconti e Hitchcock, è la compagna, l'amica di Piero Piccioni. Interrogata, ci racconta una cosa importante. Sostiene di essere stata insieme a lui il 9 aprile, in costiera amalfitana, nei giardini di Ravello. Gli è stata vicino perché lui sta male, all'influenza. Piccioni, Montagna e Polito vengono comunque rinviati a giudizio. I primi due si fanno anche un paio di mesi al fresco, a Regina Coeli. Il processo si apre a Venezia il 21 gennaio 1957, lontano dalle sirene di Roma. Il processo del secolo. Il processo che prevede altre testimonianze, altri titoloni, altri circhi. Finisce in maggio. Piccioni, Montagna e Polito vengono assolti in formula piena. Non ci sono prove. L'alibi di Piccioni viene confermato. Gli altri due sembrano davvero scollegati a tutto quanto. Tutti riprendono la loro vita con qualche cicatrice di troppo. Attilio Piccioni paga un pegno importante. La sua rispettata carriera politica finisce nel peggiore dei modi. La carriera artistica di Piero, invece, prosegue negli anni, con registi importanti che lo chiamano per filmare le colonne sonore dei loro film. È morto nel 2004. L'Italia, che di solito dimentica in fretta, il caso Montesi però non l'ha mai relegato all'oblio, perché qualcosa è successa con la storia di Vilma. Complice la stampa, è un paese che forse ha voglia di scandalo, di prurigine, dopo gli orrori della guerra. Un paese che non vuole essere trattenuto, anche andando a scapito della reputazione di una ragazza. Una ragazza morta, la ragazza del secolo, Vilma Montesi. Colei che, da morta, è ancora viva. Chissà dove sei finita, Vilma Montesi, mentre in tutto questo tempo hanno giocato coi tuoi pensieri. Chissà se da qualche parte sogni ancora il mare. Sono Francesco Migliaccio e vi aspetto presto con nuove storie di Demoni Urbani. Demoni Urbani, i mostri sono tra noi, è il titolo del volume che Demoni Urbani dedica al male che non ti aspetti, quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato. È scritto da Giuseppe Paternò Raddusa e vi aspetta in libreria, edito da Sperling e Kupfer. Leggendolo, Sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Librini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.